Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti di mercoledì 23 ottobre. Apriamo la nostra newsline di oggi. Lo facciamo con le previsioni del tempo. Abbiamo dato nelle anticipazioni la notizia della proroga dell'allerta fino a mezzanotte per codice giallo, ma ci dice tutto Roberto Valorani dall'AMMA. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
E allora, come evolverà la giornata?
Sì, una giornata che volge già in queste ore verso un peggioramento. Sono attese piogge sparse inizialmente a partire dal sud, con un'estensione poi dei fenomeni a gran parte della regione già nel corso della mattinata. I fenomeni nella giornata di oggi saranno più frequenti e abbondanti tra le province d'Arezzo, Siena e Grosseto, ma insomma un po' tutto il territorio regionale sarà interessato da precipitazioni. Questo a causa di una profonda area depressionaria che dalla Tunisia si estende a gran parte della nostra penisola, e purtroppo questa perturbazione tenterà ad evolvere anche nei prossimi giorni, proprio perché si trova intrappolata in un campo di alta pressione molto robusto, quindi a tratti porterà tempo perturbato anche in Toscana anche per i prossimi giorni. Quindi è un'evoluzione molto, molto dinamica, ma comunque saranno spesso le nubi e le piogge a interessare la Toscana. Tutto questo in un flusso decisamente mite, quindi temperature ancora molto elevate. Basti pensare, stamattina abbiamo avuto temperature anche di 20 gradi sulla costa, sì. 17-18 gradi nell'interno, quanto anomale.
Ci accompagnerà questa situazione anche per il fine settimana? Siamo a mercoledì e quindi una domanda insomma rispetto a questo la lanciamo, Valorani.
Sì, c'è una buona dose di incertezza, ma come dicevo ci saranno poche evoluzioni, quindi quest'area depressionaria tenderà a stazionare tra le Baleari e la Sardegna, quindi a tratti ci sarà condizioni di tempo perturbato anche in Toscana. Anche nel fine settimana le zone più suscettibili a queste precipitazioni, anche temporalesche, sembrano quelle costiere dell'arcipelago, quindi nell'interno un po' meno diffuse, un po' meno frequenti, però la situazione è all'insegna di tante nubi, cieli grigi e piogge a tratti.
Grazie per tutte queste informazioni, l'AMMA, che risentiremo domani. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Essere cittadini attivi è un diritto di tutte e di tutti. Vita indipendente è il programma della Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, che garantisce alle persone con gravi disabilità il diritto a una vita libera e autonoma. Un programma personalizzato per evitare l'isolamento e promuovere una piena realizzazione della persona. Scopri le modalità di accesso su www.regione.toscana.it/vita indipendente o rivolgiti alle società della salute e zone distretto del tuo territorio.
Divergenze, la rassegna di Atto 2 nell'ambito della stagione teatrale di Tram, Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Una visione ampia e plurale sul teatro delle nuove generazioni, la drammaturgia originale e la contaminazione dei linguaggi. Domenica 27 ottobre alle 17, Strada Maestra di Nardi Nocchi Matkovic. Spettacolo dedicato al legame tra l'essere umano e la natura. Un'esperienza immersiva che coinvolge il pubblico anche fuori dal teatro. Info e prenotazioni teatrolimonaia.it e prenotazioni @teatrolimonaia.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Dicevamo degli scontri a Pisa, 10 agenti indagati, l'apertura del Corriere Fiorentino, l'inchiesta sulle manganellate agli studenti nel corteo pro-Palestina del 23 febbraio scorso, 10 poliziotti, 7 agenti e 3 funzionari indagati dalla Procura pisana per gli scontri durante il corteo pisano. Nei prossimi giorni verranno interrogati in procura eccesso colposo nell'uso legittimo delle le armi e lesioni colpose, le accuse contestate. Di spalla poi un richiamo invece al caos traffico delle scorse ore, la polemica. Publiacqua si scusa dopo il caos di lunedì con centinaia di automobilisti bloccati per il cantiere di Publiacqua in via delle Panche. Lo scontro si fa politico, le opposizioni attaccano l'assessore Giorgio che assicura mai più e l'azienda si scusa. Stiamo parlando di via delle Panche a Firenze naturalmente. La Repubblica apre con le manganellate agli studenti di Pisa, sotto inchiesta 10 poliziotti dopo 7 mesi indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e lesioni colpose. Invece di taglio centrale una notizia che riguarda la mobilità: 18 parcheggi coperti per bici alle stazioni e fermate della tranvia. Potrebbe essere davvero una bella notizia, la valuteremo insieme, anticipandovi che porremo la domanda alla presidente di FIAB Firenze e in bici Carducci, che sarà in collegamento con noi dalle 8:45 nell'ambito della trasmissione di servizio Dillo a Controradio. Alluvione, la sindaca di Prato, procedure più snelle, dice la sindaca Bugetti. Ieri l'incontro anche con l'assessore alla protezione civile Monia Monni, ad un anno quasi dall'alluvione che ha messo in ginocchio in particolare il Pratese e la Piana. C'è una notizia di servizio che riguarda invece la Faentina, la linea ferroviaria Faentina fra le stazioni di Faenza e Marradi, dove la circolazione ferroviaria era sospesa da sabato 19 ottobre a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione, riaperta e quindi sono tornati in funzione in particolar modo i regionali da Firenze verso Faenza e da Faenza in direzione del capoluogo toscano, importanti per gli studenti e i pendolari. E nelle scorse ore ha fatto il punto sul maltempo per quanto riguarda il settore agricolo la vicepresidente della regione Stefania Saccardi. Sentiamola nell'intervista di Domenico Guarino.
Qualche giorno fa purtroppo il cambiamento climatico è un fatto con cui bisogna fare i conti, non è più un evento episodico ma è ormai un evento strutturale, direi, della nostra agricoltura, non solo in Toscana naturalmente ma in tutto il paese, e quindi bisogna essere pronti, bisogna studiare e investire anche sull'agricoltura di precisione per capire come la tecnologia, la ricerca può darci una mano per capire quale agricoltura oggi è l'agricoltura più adatta a reggere di fronte ai cambiamenti climatici, e anche provare a mettere insieme alcune misure che possano dare una mano agli agricoltori che siano diciamo aggrediti da questi eventi. Sui danni di qualche giorno fa ancora stiamo facendo un po' i conti, abbiamo aperto su Artea il portale per la segnalazione dei danni e tra un po' avremo il quadro e quindi poi decideremo quale misura porre in essere per provare a dare una mano all'agricoltura.
Commenteremo poi queste affermazioni e non solo con il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, che tra poco avremo in collegamento per una riflessione sulle città come bombe di cemento, cosa cambiare e da dove partire. Ma un ultimo sguardo lo diamo alla Nazione di Firenze. Oggi cantiere caos, l'ira dell'assessore dunque si concentra sui problemi per i lavori in via delle Panche, ma oggi la strada riapre, l'assessore convoca presidente e direttore di Publiacqua, i disagi sono inaccettabili. Di taglio alto invece l'audizione del presidente di Casa Spa Luca Talluri, quasi 800 case popolari sfitte da ristrutturare, ma per molte non basterebbero i finanziamenti.
Coming.
Alle 8:14 leggiamo che i volontari delle Misericordie Toscane sono impegnati nella provincia di Bologna per fronteggiare gli allagamenti causati dal maltempo. Da domenica un'ottantina quelli inseriti nella colonna nazionale delle Misericordie attivate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e ci sono ulteriori particolari sull'attività di soccorso che sta impegnando sia squadre con idrovore sia autisti, logisti qualificati. Davvero c'è bisogno di tanto personale qualificato per andare a sostenere le popolazioni per l'ennesima volta colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi. Vogliamo proseguire una riflessione che stiamo facendo peraltro da tempo con il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Professor Pileri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi gli ascoltatrici e ascoltatori.
Con lei più volte la riflessione sulla necessità di decementificazione dei territori l'abbiamo portata avanti ancora di più in questi momenti in cui ci sono delle cose, professor Pileri, che si possono fare anche nel breve periodo senza richiamare ad appelli rispetto alle risorse, rispetto insomma al passare la palla diciamo all'ente superiore, ma nell'affrontare proprio sul territorio la questione del suolo e del drenaggio.
La cosa da fare immediatamente che si può fare è schiacciare il bottone off, fermare l'urbanizzazione, sedersi attorno a un tavolo e dire: signori miei, allora che facciamo? Perché è evidente che non è successo questo purtroppo tra un'alluvione e l'altra. Noi ormai abbiamo una serie ravvicinata di eventi drammatici, dalle Marche all'Emilia Romagna, alla Toscana, di nuovo alle Marche, poi c'è Ischia, peraltro ancora nei pasticci in questi giorni, poi c'è il Veneto, peraltro poi Milano. Allora, nessuno il giorno dopo, anzi il pomeriggio stesso, ha riunito i propri assessori dicendo: signore, dobbiamo trovare il sistema per fermare immediatamente ogni urbanizzazione, capire cosa sta succedendo e capire se possiamo permetterci di andare avanti così o no. Quindi mi chiedo, questa cosa che si può fare immediatamente, nessuno l'ha fatta.
E infatti le chiedo di commentare delle dichiarazioni che tornano a caldo in queste ore, ma diciamo si ripresentano ogni volta. Mentre il presidente della regione Gianni ricorda che ha chiesto lo stato di calamità negli ultimi 40 giorni in almeno 3 occasioni, dice: le opere di difesa del suolo stanno diventando da straordinarie a ordinarie. Lo vediamo perché è il modo di piovere che sta cambiando. Mentre una volta avevamo gradualità nelle precipitazioni, oggi abbiamo una fortissima concentrazione. Il concetto di opere di difesa del suolo in realtà dovrebbe portare però a un recupero del suolo, non a un contenimento. Si torna lì poi?
Allora, cominciamo a dare dei numeri, così il presidente Gianni aggiorna il suo database. Allora, innanzitutto mi spiace dirglielo, ma la spesa media che i comuni fanno in opere, sono discutibili peraltro, di difesa del suolo, vale 1 contro 44 spese in strade. Cioè, insomma, per ogni euro che viene speso in difesa del suolo, i comuni ne spendono 44 per fare strade o manutenere strade, ne spendono 6.2 per fare la promozione turistica, ne spendono 13 per tenere in ordine l'ufficio anagrafe e seggi elettorali. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una enorme sottovalutazione di quella che dovrebbe essere una delle prime spese pubbliche in questo contesto. Quindi ora anche dire questi slogan, passiamo dallo straordinario all'ordinario, ma ci mancherebbe, ma è ovvio, ma non lo devi raccontare come un dramma, ma dovevi pensarci già prima, e doveva già essere prima una spesa ordinaria continuativa di grandissima attenzione al territorio. Uno, e due, non devi fare tutte quelle opere che pregiudicano la sicurezza del territorio, e siccome l'impermeabilizzazione è una delle opere che pregiudica la sicurezza del territorio, devi pensare di fermarla. Uno, due, dopodiché abbiamo tutto un lavoro da fare sui versanti dove sono scomparse le agricolture, le piccole e medie agricolture, le abbiamo fatte scappare, e che facevano una manutenzione del territorio importantissima, facevano una segnalazione dei problemi importantissima, e oggi non ci sono. Quindi è chiaro che oggi nell'Emilia Romagna è andato giù mezzo Appennino, non dimentichiamo questa cosa. Quando va giù, quando tu hai 300 frane, la terra di quelle frane che scivola a valle va a finire nei corsi d'acqua, i corsi d'acqua portano questa terra in pianura, quindi i fiumi sono meno capaci di trattenere acqua e esondano ancora di più, come è successo nella penultima alluvione in Romagna. Quindi ci sono tutta una concausa di cose che mettono in crisi un sistema amministrativo politico abituato a ragionare per comuni, perimetri quindi molto definiti, non ragiona di sistema, non capisce che deve ragionare alla scala di bacino idrografico, non alla scala di comune amministrativa, non riesce a capire che deve ragionare in termini ecologici, il bosco trattiene acqua, le terre permeabili funzionano in un modo, quelle impermeabili funzionano in un altro, l'agricoltura va aiutata a lavorare non per linee di pendenza ma al contrario, e così via. Ci sono tante azioni che devono essere fatte, ma devono essere prima comprese, capite, percepite da chi governa. Noi purtroppo abbiamo gente che governa il territorio che davanti a questa crisi climatica è come il re nudo. Questa è un'altra cosa che dobbiamo dircela, perché se no non ne veniamo fuori. Sono impreparati.
Poi, professor Pileri, abbiamo il paradosso per cui leggiamo del professore universitario, no, che a Bologna ha salvato la casa dall'alluvione calcolando la piena, scavando per 4 ore intorno alla sua casa. Parliamo del professor Tommaso Trombetti, docente al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Bologna, che abita in via Guerrini, una delle vie appunto più colpite nella zona per quanto riguarda l'ultima ondata di maltempo, e un disastro che lui stesso, da esperto della materia, sostiene andrebbe d'ora in avanti arginato con uno studio ad hoc proprio sui torrenti che scorrono sotto la città in zone densamente abitate. Una cosa che lei ribadisce ormai da tempo, ma non si capisce perché non viene attuata, stante poi le conseguenze.
Beh, non si capisce o si capisce? Cioè, perché probabilmente non sono in grado di capire, uno, l'urgenza, due, è probabile che non sappiano rivenderla, è brutto dirlo, ai cittadini in termini di consenso, perché è questo che guarda la politica, non guarda il bene, non guarda più il bene del territorio del cittadino, guarda tutto quello che è funzionale ad avere un incasso elettorale, adesso lo dico brutalmente. Forse questo è il problema, può essere. Perché non è possibile che dopo 5 alluvioni non hai ancora capito. Cioè, i sociologi parlano di shock, bisogna avere uno shock per poter, capito, rimettere in funzione il corpo politico. Ma qui di shock ne abbiamo avuti dal 2020 a oggi una valangata, da Covid, alle guerre, alle alluvioni, alle siccità. Abbiamo avuto praticamente abbiamo un portafoglio di shock incredibile. Eppure siamo ancora qui a discutere se fare un ponte sullo stretto oppure no, ma è follia, capite? È veramente follia. Quindi è chiaro che questa è l'unica grande opera, Ugo la chiamiamo da tempo, è l'unica grande opera su cui bisogna mettere la testa, ma soprattutto non bisogna lavorare a piccole e medie cementificazioni, briglie, contenimenti, arginature, bisogna fare un piano organico, cioè ogni comune sa qual è la superficie impermeabilizzata che ha nel suo territorio, è in grado di ridurla del 5%, 10%, 7%, 2%, non lo so, si fa un ragionamento di questo tipo. Sappiamo quanta urbanizzazione abbiamo in Golena, sappiamo se quanto stiamo spendendo per liberare gli alvei dei fiumi dal legname che viene riversato, che poi diventa flottante e tira giù i ponti. Non sappiamo niente di queste cose. Questo le regioni hanno il compito di dover mettersi lì e fare questi studi. Costeranno, generano lavoro, generano PIL, non sono contente, non lo fanno. Quindi continuiamo ad avere danni, continuiamo ad avere vittime, e la responsabilità è di chi non fa fare questi studi. Bisogna anche cominciare a dire questa cosa, perché se no non ne veniamo fuori.
Bello importante l'intervento di ora sulla manutenzione del territorio e sulla criminale latitanza della politica, ci scrivono professor Pileri, ma ci fanno anche notare: sarebbe interessante che quando parlate di meteo, di cambiamento climatico, di eventi straordinari, allargaste l'informazione. C'è molta documentazione storica, non andate anche voi dietro al mainstream. Ma le chiedo, professor Pileri, a prescindere dall'origine di tutto questo, che derivi da un reale cambiamento climatico, da un un qualcosa che è di straordinario e non ascrivibile, diciamo, a una situazione meteorologica che dipende o non dipende dal surriscaldamento. Detto questo, però, la situazione va affrontata a prescindere da quella che può essere la causa derivante da un clima che è impazzito oppure no?
No, facciamo chiarezza. Il clima l'abbiamo fatto impazzire, non è che è impazzito, a un certo punto si è svegliato la mattina, l'abbiamo fatto impazzire, esiste un cambiamento climatico, quindi voglio essere chiaro che non c'è spazio per nessuna forma di negazionismo, c'è da fare urgentemente, da prendere urgentemente delle contromisure, c'è da dismettere le cose che abbiamo fatto, mi spiace per gli ascoltatori che ne soffrono, compreso io, intendiamoci, ma c'è da ovviamente rinunciare ad alcune comodità che abbiamo avuto fino a ieri. Cioè, lo dico sempre e mi spiace dirlo, ma se una transizione ecologica non è un minimo dolorosa, perché dismette alcune comodità e quindi devi fare altro, non è una transizione ecologica, intendiamoci. Questo non vuol dire che saremo tutti infelici, ma tutt'altro, perché non mi sembra che adesso i tassi di felicità in Italia siano stratosferici. Significa rimmaginare come aprire alcune porte di felicità che abbiamo chiuso, che può essere la convivialità. Nella nostra città, parlo di Milano, praticamente nessuno più conosce nessuno. Questo non credo che produca felicità. Allora, è evidente che la politica deve riorganizzare la propria agenda nelle proposte culturali. Dopodiché, è pur vero, l'ho già dimostrato per l'Emilia Romagna, nel 79 piove una quantità d'acqua più o meno la stessa della penultima alluvione in Romagna, non a Bologna. È vero, verissimo, questo non vuol dire che sono negazionista, ci mancherebbe, però attenzione, anche tanto era un fenomeno con delle areali di diffusione diversi. Uno, due, trovava sotto di sé un territorio completamente diverso, quindi la capacità di risposta dei nostri territori si è enormemente modificata. Non so più come dirlo, proveremo a dirlo in tante lingue diverse. Quindi è evidente che c'è una tempesta perfetta, il clima l'abbiamo cambiato, le piogge sono diventate più intense, virulente e soprattutto molto spesso c'è una congiuntura di eventi piovosi su una zona ben precisa di grandissima intensità, ma tutto questo si sposa col fatto che a scala di bacino le situazioni di risposta del territorio sono enormemente peggiorate, va bene?
E quello che ci diceva è le soluzioni, quindi, le priorità sono ben evidenti, insomma, quindi non c'è questo, poco da girarci certo, intorno ormai. Ma un'ultima considerazione, davvero un
ci
flash.
Ci sono i bollettini, ci sono i bollettini delle agenzie ambientali regionali, basta andarseli a vedere e vedrete che dicono le cose che sto dicendo, cioè non è che, eppure le agenzie sono a disposizione dei presidenti delle regioni, si vede che non lo so.
Allora, la vicepresidente della regione Stefania Saccardi, con delega all'agricoltura, ha detto nell'intervista che abbiamo sentito poco fa, dobbiamo anche valutare quale agricoltura è adatta per questo tipo cambiamenti. Giusto. Secondo lei quale?
Beh, sicuramente non abbiamo più l'agricoltura intensiva, convenzionale, peraltro oggi che utilizza dei macchinari di grandissima peso, anche lei impermeabilizza i suoli. Tutta l'agricoltura che pregiudica la biomassa dei suoli porta a un degrado dei suoli, quindi a una loro ridotta capacità di svolgere i cosiddetti servizi ecosistemici. Quindi anche qui non è che ci abbiamo in tasca immediatamente la soluzione quale agricoltura. Sicuramente abbiamo un'enorme produzione zootecnica che va ridotta, ma questo è fuori di dubbio. E mi spiace per chi ha investito nella zootecnia in modo esagerato. E abbiamo un'agricoltura convenzionale che è disastrosa e soprattutto che ha completamente appiattito i paesaggi agrari, che prima erano vari, avevano delle fasce attrattive, avevano delle siepi, avevano dei boschetti, tutte queste unità che sembrano poche cose, ma sono tutte straordinarie porzioni di territorio che assorbono acqua, per dire, no? E questa roba qui nelle pianure completamente sparita, dopodiché nella pianura di Firenze, Prato, Campi di Bisenzio, per citare due casi toscani, sono tra i comuni più urbanizzati e che si sono più urbanizzati negli ultimi anni, quindi lì di agricoltura proprio ce n'è anche rimasta ben poca. Quindi c'è, come dicevo prima, c'è un lavoro da fare sistemico su cui gli assessori, i sindaci, i governatori devono imparare a farlo, ma immediatamente si dotino di task force ecologiche che li aiutino a ragionare in questo
professor
senso.
Professor Pileri, ecologiche. Ci salutiamo con una domanda di cui io conosco già la risposta, ma i nostri ascoltatori consecchiano. Una domanda favorevole alla nuova pista aeroportuale, che forse saprà insomma l'ampliamento che è previsto per quanto riguarda lo scalo fiorentino, oppure no?
Già, che domandona. È ovvio che quello scalo fiorentino, cioè peraltro in una zona paludosa più o meno, che vi devo dire, sarà un disastro, perché sarà un disastro perché ovviamente poi l'ampliamento si coniugherà con l'ampliamento dei parcheggi, l'ampliamento delle strade,
e si torna allo studio sistemico che dovrebbe essere fatto in ascolto del territorio.
Un disastro, per poi avere una Firenze ancora più colma di turisti pullman che non sa più, la gente non sa più neanche se è diventato, se è una città ancora oppure no.
Dobbiamo dare la linea a Popolare Network, al GR, ma professor Pileri, naturalmente ci riaggiorneremo con lei. Grazie come sempre per la sua disponibilità.
State bene, Controradio, state bene. Buonasera, buongiorno.
Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30.
L'esercito israeliano ha diramato questa mattina un nuovo ordine di evacuazione per gli abitanti della città libanese di Tiro. I militari ritengono che nella zona ci siano strutture di Hezbollah e si preparano a lanciare un'operazione militare. Negli stessi istanti le sirene risuonavano nel centro di Tel Aviv e ad Haifa, verso le quali Hezbollah ha sparato missili a lungo raggio, tutti intercettati dalle difese aeree. Non si segnalano vittime. Almeno 5 morti libanesi invece dopo i raid israeliani che nella notte hanno colpito Beirut e il sud del paese. Israele ha intanto dichiarato di aver eliminato Hisham Saifeddin, il capo di Hezbollah indicato come probabile successore di Hassan Nasrallah, che era rimasto vittima di un attacco israeliano lo scorso 27 settembre. Saifeddin sarebbe rimasto ucciso in un raid aereo all'inizio del mese di ottobre.
E a Gaza continua a salire il numero di morti per i bombardamenti notturni, 4 le vittime a Gaza City, 7 quelle a Beit Lahia, dove è stata colpita una scuola che ospitava sfollati, altri 2 morti a Deir el-Bala. Da oltre 3 settimane il nord della striscia è sotto un duro assedio, con Israele che ha intensificato l'offensiva soprattutto su Jabalia e ha ordinato nuove evacuazioni, impedendo contemporaneamente l'ingresso degli aiuti umanitari. Il Ministero della Sanità di Gaza ha chiesto alla comunità internazionale di inviare delle coperte per far fronte alla stagione invernale che si avvicina.
Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres è arrivato questa mattina a Kazan in Russia per il vertice dei paesi BRICS che si è aperto ieri. Guterres incontrerà diversi leader che partecipano al summit domani. Nonostante le contestazioni, è confermato un suo colloquio con Vladimir Putin. Oggi invece il presidente russo incontrerà in un bilaterale ristretto il turco Erdogan.
E oggi Ursula von der Leyen sarà in Albania, dove incontrerà il primo ministro Edi Rama. Da capire se la presidente della Commissione europea dirà qualcosa pubblicamente sul piano italiano di deportazione di migranti nel paese balcanico. Ieri il gruppo socialista al Parlamento europeo ha minacciato di non votare la conferma di von der Leyen alla guida della Commissione se adotterà la strategia di Giorgia Meloni sull'immigrazione. Sempre ieri il governo ha inviato al Quirinale il decreto che dovrebbe far ripartire le deportazioni. dopo che il Tribunale di Roma, basandosi su una sentenza europea, ha ordinato il trasferimento in Italia dei primi 12 migranti coinvolti.
10 poliziotti sono indagati dalla Procura di Pisa per le cariche al corteo studentesco pro-Palestina dello scorso 23 febbraio. Le violenze nei confronti delle persone che manifestavano causarono forti polemiche. Coi ragazzi manganelli esprimono un fallimento, disse il Presidente della Repubblica Mattarella. Gli agenti sotto inchiesta sono accusati di eccesso colposo di legittima difesa e di lesioni lievi colpose.
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta della Questura di mettere sotto sorveglianza speciale un consulente legale e membro del movimento Ultima Generazione, Giacomo Baggio. Secondo la Questura, il provvedimento sarebbe stato motivato dalla sua presunta pericolosità sociale. La protesta non violenta non è un reato, è la terza volta, commenta il movimento, che un tribunale rigetta una richiesta di questo tipo per persone che compiono azioni di disobbedienza civile, come Simone Ficicchia, sempre di Ultima Generazione, e Laura Zorzini di Ribellione Animale. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo l'estensione del traffico e della mobilità in questi minuti in Toscana. A cominciare da maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A1 troviamo coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, in A11 con dei tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto in direzione Firenze. Gli arrivi in Fipirico dei attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, troviamo inoltre code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Verso Pisa inoltre rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Vivo di Ramazione Pisa, raccordo Pisa Centro e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, restringimento per incidente in via Pistoiese, il traffico è rallentato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giorno Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Brit Floyd, Pulse World Tour. Per il 30° anniversario dello storico album The Division Bell torna in Italia dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, il più famoso show al mondo dedicato ai Pink Floyd. Domenica 3 novembre a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, ex Tuscany Hall. Biglietti disponibili su zlive.com, ticketmaster.it, ticketone.it e i circuiti autorizzati.
Autunno fiesolano al Nuovo Teatro di Fiesole. Dal 31 ottobre le musiche di Angelo Branduardi, Moreno il Biondo, Federico Mecozzi, Remo Anzovino, Claudia Bombardella e ancora gli spettacoli letterari di Guido Catalano e Paolo Nori, il teatro di Sergio Maifredi e Silvia Gallerano con lo spettacolo cult La Merda. Autunno fiesolano dal 31 ottobre al Nuovo Teatro di Fiesole. Info e prevendite teatrodifiesole.it.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato danza internazionale con il nuovo solo di Thomas Howard, che fa di psiche, vita interiore, emozioni e inconscio le forze motrici del movimento. Troglodyte è un complesso enigma psicologico incentrato sulla figura dell'outsider.
21 ottobre 2024, nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto, il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica cambia numero.
Il nuovo numero unico è 116 117, gratuito, accessibile e multilingue.
Per conoscere la data di attivazione del nuovo numero unico negli altri territori, visita la pagina regione.toscana.it/116117. Campagna informativa promossa da Regione Toscana.
Lo stanzone delle apparizioni presenta Il Corpo, voci di donne nel delitto Matteotti, da un'idea di Riccardo Nencini.
Belia, Anna, Julka, Margherita raccontano il proprio destino legato ai loro uomini, Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Ci sono eventi che cambiano profondamente la storia, eventi per i quali c'è un prima e un dopo. Il delitto Matteotti è uno di questi.
Lunedì 28 ottobre alle 21, introduzione di Riccardo Nencini con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, regia Matteo Marsan.
Info e biglietti su teatropuccini.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Ci piace, questa sigla ci piace, c'è poco da fare, Viola.
Sì, mi mette tutto in fermento. Subito.
Ci sentiamo subito per Subito operative. Veniamo all'appuntamento del mercoledì mattina, 8:40 spaccate, dillo a Controradio, come recita la sigla. C'è la mail, dillo a Controradio, @controradio.it, ma sono tanti i canali, anche il nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111, e anche il numero della diretta.
E anche il numero della diretta, ma mi raccomando, al numero scriveteci se avete delle segnalazioni in questo momento, perché sì, sennò poi andiamo a perderci.
Eh no, perché poi ci fermano per la strada. Ah, ma io ho scritto al numero WhatsApp, ma dillo a Controradio non se ne occupa. Ma no, ma non è che potete scrivere a mezzanotte di stasera e pensare che ci girino il
messaggio. Round Midnight di Enrico Romero.
Esatto. Aggiornamenti. Partiamo dalla FLOG. Felix ci aveva chiesto ragguagli sul futuro, sulla riapertura auspicabile della FLOG. Ebbene, noi abbiamo scavato, avete sentito l'altra volta c'era Cecilia Del Re per Firenze Democratica che si era presa l'impegno di occuparsene sui banchi del Consiglio, ma pochi giorni dopo la stessa sindaca di Firenze ai nostri microfoni in studio.
Come giunta, e ne ho parlato con l'assessora Letizia Perini, vogliamo tenere l'impegno politico sulla FLOG. Ottime notizie.
Esatto, la svolta per i concerti alla FLOG, riapriremo entro 2 anni, dopo 4 anni la FLOG ci riprova, riapriremo l'auditorium. Il titolo del giorno dopo le dichiarazioni ai nostri microfoni della sindaca Funaro sulle pagine di Repubblica, quindi insomma c'è questo impegno che parte proprio dai nostri microfoni e noi terremo il mordente, terremo duro, perché questa è una notizia che vogliamo dare a conclusione davvero della stagione. Sarebbe importante definire anche i tempi, ma c'è una segnalazione che riguarda invece il trasporto pubblico locale, su cui poi avremo informazioni, e su una pista ciclabile, un'iniziativa, una domanda che ci viene chiesta per quanto riguarda Careggi. La nostra ascoltatrice Claudia.
Ah, ecco, buongiorno, scusate.
Sì, ecco, no, perché qui siamo un po'.
Ne abbiamo tanti di segnalazioni. Buongiorno, volevo chiedere all'assessore se è prevista una ciclabile unica che collega i viali a quella di Viale Morgagni. Cerco di andare in bici a Careggi da Piazza Beccaria, ma tutta la zona di via Vittorio Emanuele e Poggetto è pericolosissima.
Claudia ci ha scritto appunto con oggetto pista ciclabile Careggi, e chi meglio di FIAB Firenze in bici, Tiziano Carducci, il presidente. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ci sono delle informazioni rispetto a questa necessità evidentemente condivisa anche tra i ciclisti per quanto riguarda questa zona di Firenze dal punto di vista ciclabile?
Allora, il collegamento per Careggi è effettivamente al momento l'unica soluzione, diciamo, quantomeno senza uscire da una pista ciclabile. Prevede di farsi via Le Redi e poi prendere via Mariti utilizzando la pista ciclabile in costruzione nell'ambito dell'intervento di Esselunga. Non usare la direttrice dello statuto è stata chiaramente un errore, diciamo, nella progettazione della linea tranviaria, e l'altra via invece, appunto, da Piazza della Libertà sarebbe quella di via Vittorio Emanuele. Era presente un collegamento, appunto, che faceva tutta via Vittorio Emanuele nel piano operativo. In un periodo si è anche parlato di un nuovo sottopasso per, appunto, completare il secondo, diciamo, dopo la chiusura dei passaggi a livello. Al momento il piano operativo prevede un percorso un po' arzigogolato, diciamo, fra appunto i sottopassi ferroviari, via Fabroni, però nei fatti effettivamente un collegamento diretto per la zona est della città verso Careggi, quantomeno parlando di piste ciclabili in sede propria, non ci risulta sia effettivamente fra le previsioni, purtroppo.
Ma voi lo solleciterete al tavolo con l'amministrazione?
Sicuramente, pensiamo che sia un collegamento in particolare del progetto ha bisogno, uno dei grandi vuoti di piste ciclabili in sede propria della città. Bisogna poi anche però intervenire sul tema della moderazione del traffico, perché è una zona comunque residenziale, dove si deve anche trovare il modo di poter girare in sicurezza su tutte le strade, anche dove non è presente una pista ciclabile.
E allora approfittiamo di questo impegno anche di FIAB, poi naturalmente ci aggiorneremo, per chiedere un commento su una notizia che è sui giornali di oggi. Parcheggi sicuri per le biciclette, in arrivo 18 velostazioni al chiuso, saranno installate alle stazioni, alle fermate della tranvia e dentro avranno anche una piccola officina. Siete al corrente di questo? Uno spazio, diciamo, uno spazio a prova di ladro? Forse Carducci ha perso il collegamento con noi, ci sta sentendo?
No, ci sono, eccoci. Sì, ecco. Sì, ci sono.
Cosa
allora,
pensate?
Sì, noi avevamo già visto, diciamo, le prime fasi del progetto avviato durante il precedente assessorato, che appunto parlava al momento soltanto delle velostazioni nelle stazioni ferroviarie e poi ora...
No, sarei molto interessata a capire quello che pensa. Ecco, Carducci, abbiamo delle difficoltà di collegamento. Vediamo di ripristinare la telefonata, magari non su WhatsApp, chiedo alla regia, ma col collegamento telefonico, perché davvero è importante capire se sono degli strumenti che possono incidere, siccome Viola, la questione delle bici è di interesse dei nostri ascoltatori e anche la questione della sosta, degli stalli di sosta per non essere rubate.
Assolutamente.
E allora vediamo se abbiamo Tiziano Carducci, presidente di FIAB Firenze in Bici, in collegamento con noi, perché dicevamo uno spazio a prova di ladro in cui lasciare la bici prima di salire sul treno o fare piccole riparazioni. Stanno per arrivare queste 18 velostazioni vicino alle principali fermate della tranvia. Dicevamo, Carducci.
Sì, noi avevamo già cominciato, avevamo avuto un'anteprima del progetto durante il precedente assessorato, che appunto prevedeva le grosse velostazioni nelle stazioni ferroviarie, e vediamo con piacere che è stato ampliato poi anche un po' su nostra indicazione, sulle fermate tranviarie e non solo, perché al di là dell'interscambio, che è un tema molto importante, sono tante le persone che hanno bisogno e vogliono un posto in cui mettere in sicurezza la propria bici, che sia un po' di più delle rastrelliere in strada, dove si è esposti sia ai furti ma anche in realtà, insomma, le intemperie, eccetera. Quello dei furti è un tema fra i principali, insieme alla sicurezza sulle strade che scoraggia l'uso della bici, quindi è importantissimo che si ragioni di strutture di questo tipo, e sarà molto interessante vedere poi come si intenderà programmare la gestione e la manutenzione di queste strutture, perché chiaramente appunto se si parla di accessi controllati e controlli, ovviamente per rendere quindi davvero sicure bisognerà capire, insomma, come avverrà la gestione.
E questo lo verificheremo. Un'ultima domanda ci arriva al nostro numero WhatsApp, proprio da porre al presidente di FIAB.
Sì, una segnalazione di Marco che ci dice: FIAB aiutateci, piste ciclabili messe malissimo da un anno, quella in Viale Strozzi lato destro verso Novoli è chiusa.
Sì, la questione, diciamo, dei cantieri è uno dei temi su cui stiamo lavorando tanto anche con l'assessorato, portare le piste ciclabili allo stesso livello di tutta la viabilità, che quindi se vengono chiuse passa da una conferenza di monitoraggio per capire quali sono i percorsi alternativi. Tra l'altro quella chiusura arrivò proprio, devo dire, dalla segnalazione di un nostro socio che evidenziava un problema di pericolo, perché c'era una recinzione pericolante con del filo spinato che spuntava, e anziché risolvere e mettere in sicurezza la recinzione si è scelto di chiudere un collegamento, fra l'altro non propriamente secondario come quello di Viale Strozzi,
Quello che succede è che qualcuno in autonomia ha spostato le transenne, periodicamente vengono spostate, però è una questione non accettabile effettivamente, su cui da tempo cerchiamo di capire un modo affinché si possa avere un monitoraggio più ferreo di queste che sono le chiusure anche da dei cantieri che non si riesce sempre a tenere sotto controllo.
E allora grazie, ci aggiorneremo anche su questo. Buona giornata e buon lavoro a Tiziano Carducci, presidente di FIAB. Arrivate anche varie segnalazioni che poi noi abbiamo inoltrato agli uffici preposti del comune. Hai fatto un po' da collettore, Viola.
Sì, sono tre e ve le riassumo. La prima riguarda il semaforo per attraversamento pedonale del viale Nenni, fermata a tranvia Nenni Torregalli. Ci chiedevano se fosse possibile allungare il tempo semaforico verde, perché essendo il tempo rosso molto lungo la gente attraversa comunque e ovviamente è rischioso. Allora gli uffici ci hanno risposto che faranno una verifica se si può allungare il verde per i pedoni compatibilmente con il flusso dei veicoli. Buono. Passiamo alla seconda.
Diciamo da noi perché insomma non è scontato.
Non è scontato.
In una settimana.
E vi aggiorneremo se potremo. Ci chiedevate poi notizie sui lavori di pulizia e sostituzione del rastrellera bici, come era riportato sul cartello di rimozione forzata in via delle Cinque Giornate, vicino al Civico 8 Firenze. Lavoro avvenuto lunedì scorso 14 ottobre. Volevano sapere quando verrà rimontata la rastrelliera. Sarà rimessa entro settimana prossima.
Bene,
passiamo all'ultimo. Ci chiedevano in via Matteo Palmieri, ci dicevano che la parte pedonale è invasa da tavolini, cito, menù piante poste dai ristoranti, alcuni dei quali senza alcuna autorizzazione, il che rende impossibile l'accesso ai residenti per carico e scarico, così come l'accesso di taxi e raccolta carta. Ci dicevate che la polizia amministrativa, cito, effettuava sporadicamente controlli facendo multe ridicole e che la questione è già stata fatta presente alla precedente amministrazione senza trovare alcuna risposta. Allora, questa risposta non è completa, però ci hanno detto che sono stati già fatti interventi della polizia municipale con sanzioni e che tre dei posti segnalati dai residenti sono regolari, quindi per ora abbiamo questo. Vedremo
se sì, stiamo sulle situazioni che devono avere ancora un'evoluzione in termini di risposte. Poi ci scrivono Michele: in questo momento la recente asfaltatura di via Bolognese è penosa e pericolosa, com'è possibile? E qui però bisogna che siate più precisi, perché via Bolognese è enorme, l'altezza, il luogo, perché poi alla fine sono domande che ci vengono richieste e non riusciamo se no a rispondere, no, agli uffici in termini di segnalazione il più possibile esaustiva come particolari. Non ascoltiamo i sonori perché c'è un numero, una linea diretta, potete chiamare lo 055 73 99 33, dunque usiamo quella. So che non siete più abituati, ormai WhatsApp è anche una schermata, no, per poter intervenire senza intervenire, ma noi vi vogliamo vivi,
recuperiamo le voci
qui a Controradio. E allora apriamo un'altra finestra, che è quella della rubrica in conclusione di trasmissione Viola cerca casa, perché le altre risposte le daremo la prossima settimana, mentre ci arrivano delle segnalazioni soprattutto sulle biciclette. Insomma, la questione della mobilità ciclabile è sentitissima dal nostro pubblico. Viola cerca casa, si può vivere ancora a Firenze? Scopriamolo insieme.
Sì, Chiara, io vorrei iniziare oggi con una notizia che non riguarda Firenze, ma riguarda Milano. Una notizia di cronaca che ha fatto molto scalpore. Il Corriere riporta questo titolo una settimana fa: a Milano debutta il co-living in 27 nella stessa casa con Netflix, barbecue e palestra, ma due soli bidet.
Ecco,
paghiamo 1400 al mese, ne vale la pena. Allora spieghiamo, la questione dei bidet è perché sostanzialmente questo nuovo tipo di abitazione questa startup è principalmente usata da stranieri, a quanto pare il 70%.
Che non usano il bidet, come hai risaputo.
È una startup nata in Danimarca, fiorita poi nelle grandi città di Stati Uniti e Regno Unito, che sta spopolando anche in Francia. Il co-living adesso è sbarcato in Italia, a Milano. È un'azienda belga fondata nel 2016.
Quanto ci metterà a Firenze?
Comunque è, diciamo, ha avuto molto successo tra i giovani professionisti, i suddetti nomadi digitali appartenenti alla cosiddetta generazione affitto, diciamo. Questo è quello che riporta il Corriere. Come funziona questo edificio? Questo co-living ha un giardino privato con barbecue, forno, sala TV, lavanderia,
diviso 27?
Una piccola palestra e l'abbonamento a Netflix, che è compreso in una cifra che va dai 1.100 ai 1.400 al mese a persona, quindi non è nemmeno così conveniente, però in realtà rispetto ai prezzi di Milano può andare.
Cioè tu, diciamo, lo giudichi positivamente?
No, il mio budget è molto più basso.
Ma anche la
però perché?
Che ne pensate voi? Perché è veramente un esperimento sociale questo, al limite secondo me della convivenza.
Io ne penso che le stanze vengono affittate in media per un anno da giovani lavoratori che poi partono per un altro paese, e quindi sono per lo più studenti stranieri, lavoratori stranieri, come dicevamo. Quindi ecco, se sbarcassi a Firenze ci ritroveremmo in un certo senso ad avere un po' lo stesso problema che abbiamo con gli studentati di lusso, tra virgolette, poi a volte non sono di lusso, però comunque destinati agli studenti stranieri, ai lavoratori stranieri.
Allora, commentano Merlot's Place, serio, da
grande, un po' Grande Fratello, un po' Erasmus.
Un po' Erasmus, sì. Però noi abbiamo delle testimonianze invece, perché non riguardano Milano, riguardano Firenze. Stiamo scandagliando dai vari poli, sia chi affitta, chi invece è in ricerca di una casa. Oggi a cosa ci dedichiamo?
Sì, vogliamo capire, non vogliamo andare solo contro a, diciamo, affitti brevi, Airbnb, insomma, vogliamo veramente capire. Quindi,
anche perché
come
si compie questa scelta, no?
Esatto. Quindi, come diceva Chiara, stiamo cercando di intervistare più opzioni possibile. Oggi abbiamo una ragazza e un ragazzo di poco più di 30 anni che ci hanno raccontato due storie sulle loro case di famiglia che affittano in zona Santa Croce. Entrambi hanno deciso di affittarle su Airbnb. Elena, la ragazza, vive nell'appartamento e affitta l'altra stanza e si occupa anche dei turisti. E come sentiremo, la valuta un'esperienza positiva, nonostante poi abbia comunque, diciamo, una coscienza. Vabbè, vi farò sentire. Mentre Marco invece si è affidato a un'agenzia la destina, diciamo, la sua casa ad affitti brevi. Sentiamo la prima testimonianza.
È un po' la vera esperienza Airbnb, come è nato Airbnb all'inizio, quindi praticamente tu all'interno del tuo appartamento affittavi una stanza in più, quindi io ci abito e io vedo che tutte le persone che vengono sono veramente felici perché riescono in qualche modo a entrare in contatto con i local, cosa che se no a Firenze è impossibile. Non è che tutti i turisti sono il male, e io, nel senso, li infamo tutti i giorni quando esco di casa e sono tipo quei pacchetti di 50 persone appiccicati l'uno con l'altro e non riesci a passare. Però c'è anche tanta gente che io chiamo più viaggiatori che turisti, che invece vorrebbero veramente conoscere il posto. Io devo essere sincera, è una roba che mi sta piacendo, mi trovo molto molto bene a fare questa cosa.
Ma loro sono coscienti del problema dell'overtourism a Firenze?
Assolutamente, più che altro se ne rendono conto nel momento in cui arrivano. Cioè io penso che chiunque, cioè nel momento in cui arrivi a Firenze, metti piedi, esci dalla stazione, te ne rendi conto. La cosa che mi viene da pensare è che io non so quanta gente tornerebbe a vivere in centro. Io ci abito in centro, non c'è un servizio. Lì è la casa dove ci stava mia nonna. Tutti i negozi che sono lì non sono più quelli che erano quando andavo lì da nonna. Ce ne sono rimasti tre: l'elettricista, la macelleria e la giateria. Tutto il resto è cambiato. Ah, i dischi. Io ho visto, più che prendere tanto più ad Airbnb prima, il fatto di dare un sacco di, come si dice, le licenze ai ristoranti o ai punti vendita dove mangi. Hanno aperto solo questo in continuazione. Cioè, io non credo che sia solo Airbnb il problema.
Elisa ci parla di un'esperienza comunque positiva con i turisti, nel senso di ospitalità, ci parla di un quartiere che comunque è cambiato.
In qualche modo torna un po' all'origine di quella che era l'esperienza di Airbnb in termini di accessibilità del turismo e del turista in un'ottica di viaggiatore, no? Sì, però senza fare sconti a quello che è il contesto, che è stato snaturato dal fortissimo impatto che tutto questo ha generato. Mentre dicevi, l'ultima testimonianza.
E parlando poi con Elisa un po' di più, ho scoperto che la decisione di usare Airbnb per il suo appartamento è stata dovuta a un'esperienza negativa passata, ovvero ha avuto degli affittuari che per ben 11 anni, poi mi ha detto, le hanno occupato l'appartamento. Non si trattava nemmeno di persone in particolare difficoltà. E la stessa esperienza, ho scoperto, è stata vissuta da Marco, che come vi dicevo adesso ha affidato il suo appartamento a un'agenzia, sempre in zona Santa Croce, in via dei Pepi. Io sentirei le due testimonianze.
La maggior parte delle persone che ha affittato ad appartamenti, cioè appartamenti a persone fisse, ha avuto dei problemi giganti poi negli insoluti, nel non pagamento. Cioè, ci sono veramente pochissime tutele da quel punto di vista. Anche mia mamma, l'appartamento dove sto io, per tornarci a stare lei, penso che siano passati 10 anni di causa, dove le persone che stavano dentro non ci abitavano, ci stava tipo il figlio ogni tanto a fare bandaccia con gli amici, però avendo il contratto non sono potuta, cioè mia mamma ci ha messo una quantità di tempo per farci tornare a stare con mia nonna, a vivere in casa loro.
Dov'è casa tua?
Via dei Pepi, Firenze.
E cosa ne fai?
L'affitto ad un'agenzia che affitta a sua volta per affitti brevi, perché fondamentalmente l'esperienza che abbiamo avuto con affitti a lungo termine è stata molto negativa. Ce l'hanno occupata per 7 anni ed era tipo il primo investimento immobiliare di mio padre. È stata occupata da una famiglia che ha avuto un figlio, e che ci sta, lo capisco, però sta di fatto che lo Stato ci ha lasciato da soli nel momento in cui la casa è stata occupata, nel senso che le tasse sull'affitto che non percepivamo le abbiamo dovute pagare, spese condominiali di una casa che non usavamo le abbiamo dovute pagare.
Come avete fatto a scacciare, se possiamo dire, questa famiglia?
Ci siamo rivolti fondamentalmente a dei giudici, sono state denunciate queste persone e sono state sfrattate da una certa.
Allora, situazione davvero drammatica da entrambi i versanti. Complessa. Perché pensare a un nucleo familiare che si trova a occupare una casa, non sappiamo, ma immaginiamo che comunque ci siano state delle difficoltà.
Certo, in quel caso c'era necessità.
Dall'altro poi la difficoltà degli affittuari che perdono fiducia e di conseguenza poi non vedono nell'affitto a lunga durata uno strumento sostenibile per loro.
Assolutamente, anche perché non sono sempre persone che hanno tanti appartamenti, tante case sulle quali non pesa. A volte sono veramente persone che hanno una seconda casa, come la casa della nonna, che è in questo caso, nel caso delle nostre due testimonianze, e che non possono sempre permettersi di pagare le spese per qualcun altro. Quindi come iniziare, cioè come fidarsi, come perché mi hanno anche detto che comunque adesso avrebbero paura a farlo. Immagino che questa sia la situazione di diverse persone anche in città.
Quindi non solo un interesse, un vantaggio economico nell'affittare appunto per affitti turistici brevi, ma anche una paura nel farlo in altre modalità che possano poi essere cristallizzate in una situazione di impasse che poi davvero mette in difficoltà anche economicamente chi per necessità mette in affitto un'abitazione che magari può essere la seconda in un contesto in cui magari non ha uno stipendio, non ha un lavoro stabile, eccetera. Quindi questi sono un po' alcuni dei tasselli che andiamo a inserire in questa ricerca di abitabilità sostenibile sul territorio fiorentino, che proseguiremo sotto i vari punti di vista. Siamo in conclusione, mentre tu ricordi il nostro, la nostra mail, leggo alcuni dei messaggi.
Sì, scriveteci assolutamente anche riguardo a questa questione, perché loro ci parlano di tutela statale, però non abbiamo, diciamo, le armi. È comunque una questione complessa, quindi raccontateci le vostre esperienze, scriveteci a viola cercacasa@controradio.it e ne riparleremo la prossima settimana.
Solo io pago l'affitto puntuale ogni mese, vivo nel terrore che mi mandino via per colpa di chi non paga. È proprio una diffidenza, insomma, va recuperato anche un terreno culturale, soprattutto ci devono essere degli strumenti di una messa in rete anche di risposte istituzionali. Vedremo anche come affrontare questi aspetti, perché anche le modalità di affitto a lunga durata sono un miraggio.
Certo.
In una città come Firenze e non solo. viola@cercacasa@controradio.it per quanto riguarda le segnalazioni che ci avete mandato, per dirlo a Controradio, scaveremo e vi daremo conto la prossima settimana. Viola, e allora andiamo subito in redazione a scavare.
Andiamo a scavare.
Io tornerò con la seconda parte di Newsline, ci occuperemo di Oxfam che sta arrivando col suo festival a Firenze, e voi rimanete su Controradio.
Airbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Venerdì 25 al Teatro Florida, la magia dei tamburi rituali giapponesi Kodo con i Mune Daiko. Domenica 27 al Puccini Doad, la compagnia dei gitani del Rajasthan. Info eventimusicpool.it.
Il Glut ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 26 ottobre, Cimini in concerto, con un tour in formazione elettrica, in attesa del nuovo disco in uscita nel 2025. Apertura porte alle 22, inizio live ore 22:30, after show DJ set. Rock Contest 2024, al via alle serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre. Seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publi Acqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Contro Radio.
I've got a new obsession of mine. It's something that I found while shopping online. It's something unassuming sitting in my sock drawer. It's something that can make a bride out of a whore. When I walk in the room, everybody agrees. Something's added to the air, but you can't really see. Something so, so sexy, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume. It's $5.99.
to the mood, but you can't really see. Something so seductive, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume. Cry from my cold dead grip. In fact, spray it in my grave so the worms can get a whiff. I wanna smell real good while I'm burning in hell, cause the fire makes you sweat. Other people can tell. When I put it on myself, everybody agrees. A certain 10-8-6 cry stops coming for me. It's a little bit different, but I don't know why. They say it's only for girls, but they're too scared to try.
Sono le 9:09, siamo nella fascia conclusiva di Newsline, ma vogliamo davvero ricordarvi un appuntamento imperdibile che si sta avvicinando a Firenze. Parliamo dell'apertura di Oxfam Festival, la terza edizione. Lo facciamo con il direttore generale Roberto Barbieri. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Barbieri, partiamo dai fondamentali. I nostri ascoltatori sanno cosa fa Oxfam, che in realtà rappresenta, spesso lo sentiamo anche con i colleghi di Popolare Network, ma ricordiamo la natura, lo spirito di questa organizzazione.
Lo spirito dell'organizzazione è lavorare contro la povertà. Affrontare il tema della povertà oggi nel mondo a livello globale e in Italia non può che passare dal tema anche dell'affrontare le disuguaglianze economiche che sono aumentate in maniera drammatica negli ultimi 30 anni. Lo facciamo in una maniera molto concreta, con tanti programmi a fianco delle comunità, ma soprattutto cercando di influire sulle cause strutturali anche di povertà e disuguaglianza, quindi sul tema delle politiche, e offrendo un'occasione anche di spunto, approfondimento sul che cosa può funzionare.
A questo proposito, infatti, la terza edizione si intitola Creiamo un futuro di uguaglianza, incontri, dibattiti, ma anche musica nella cifra stilistica, insomma, degli eventi di Oxfam diffusi sul territorio: Istituto degli Innocenti, Giunti Odeon, Cinema Teatro La Compagnia, un'occasione per dare fotografie della realtà ma anche strumenti, appunto, come diceva Barbieri.
Sì, sono 2 giorni e mezzo di lavoro. Apriremo domani sera al Teatro della Compagnia con un concerto su Gaza, Note e parole per Gaza, quindi una serata di musica, letture, incontro con tanti artisti e cantanti. Una serata anche di testimonianze. Noi siamo da svariati anni presenti in tutto il Medio Oriente, a Gaza, in Palestina, e quindi avremo anche dei nostri partner palestinesi. E poi ci saranno 2 giorni di lavoro molto, molto intensi, molto densi, con l'obiettivo di portare il confronto e il dibattito su politiche pratiche concrete. Per cui a partire da venerdì 25 il tema delle disuguaglianze economiche, il ruolo dell'impresa per la crescita inclusiva, ne parleremo con Don Luigi Ciotti, con la presidente di Banca Etica Anna Fasano, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Proseguiremo anche nella serata presso Giunti Odeon con un confronto con il giornalista Riccardo Staglianò e l'economista Clara Mattei. Parleremo del tema giustizia fiscale e quindi come il fisco può aggiustare un po' e rendere meno disuguale
il nostro contesto economico.
A questo proposito, Barbieri, ecco, sì, volevo appunto introdurre questa vostra iniziativa perché parte dalla necessità di ripoliticizzare l'economia, ridare un valore democratico concreto allo strumento economico come fattore anche di recupero di un'uguaglianza sociale che invece sta divaricando sempre più.
Assolutamente, noi abbiamo fatto in questo, insomma, varie proposte, tra cui in ambito fiscale la proposta di tassazione dei grandi patrimoni che stiamo promuovendo in Italia insieme a 160 economisti che hanno firmato un manifesto su questo, non solo in Italia ma come Oxfam ce ne occupiamo all'interno del G20 dove questa proposta sta prendendo piede e ne parleremo con dei giornalisti, con Peter Gomez, con Massimo Alberti di Radio Popolare. E ci sarà anche Giorgiana Notarbartolo, che è la prima esponente dei Patriotic Millionaire italiani, cioè di quell'associazione, di quel movimento che dal punto di vista delle persone più ricche, diciamo così, dice usateci perché la leva fiscale è una leva importante. Da questo punto di vista la nostra proposta ha stimato che in un caso come l'Italia, appunto, tassando i grandi patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro con delle aliquote anche molto basse, però il gettito sarebbe consistente tra i 13 e i 16 miliardi di euro, che è un pezzo importante anche delle manovre finanziarie di cui stiamo discutendo in questi giorni.
Sono davvero tantissimi gli spunti che trovate in questi due giorni e mezzo di iniziative. Rimandiamo a festival.oxfam.it. Volevo accendere un microfono anche sull'evento del pomeriggio del 26, se non sbaglio, al Giunti Odeon, sul lavoro al femminile rende libere, una disuguaglianza che viene affrontata anche dal punto di vista di genere.
Sì, sicuramente, appunto, una riflessione sulle dinamiche, sulla disparità, i pregiudizi, gli stereotipi che ostacolano l'accesso al lavoro e la crescita professionale delle donne. Anche in questo caso cercheremo di dare degli spunti concreti, dibattendone con l'economista Marcella Corsi, con Vera Gheno, linguista, con Carolina De Castiglioni, per cui ecco, speriamo che sia un appuntamento importante. Si aggiunge anche a quello delle migrazioni, costo risorsa, ne parleremo con Tito Boeri la mattina del sabato, economista, già presidente dell'INPS, e Luciana Leotti, che è vicepresidente di Confindustria. Noi cerchiamo sempre di portare insieme diverse voci, diversi punti di vista, insomma, istituzioni, terzo settore, cittadini, imprese, perché il tema della disuguaglianza si affronta se siamo tutti uniti e se in qualche modo riusciamo ad articolare i nostri sforzi verso un obiettivo comune.
E poi, in conclusione, l'abbiamo detto, Barbieri, è anche musica, occasione culturale di incontro, tanti gli artisti che hanno dato e daranno il loro contributo.
Sì, abbiamo tra i cantanti abbiamo Giancane, Lorenzo Pellegrini, Ginevra Di Marco, Paolo Benvenu, Mary Lou Jacket, abbiamo attori conosciuti da tanti giovani, Antonio Di Matteo, Chiara Baschetti, Claudia Zanella, e sarà una serata, insomma, di approfondimento. Ecco, noi vogliamo portare. Anche per quanto riguarda Gaza ci sarà un incontro sempre il sabato pomeriggio che si intitola Le radici del conflitto. Noi vogliamo portare un'immagine reale, interrogarci sulle cause profonde del conflitto, contro le narrazioni semplicistiche a cui spesso assistiamo per dibattiti polarizzanti, soprattutto in Italia. È un'occasione, appunto, di incontro anche con partner palestinesi e israeliani, sentendo direttamente la loro voce, affiancandola alla nostra, quella di giornaliste, in questo caso importanti come Anna Maria Giordano e Carmen La Sorella, che guideranno un po' questo percorso, questo dibattito.
E allora non vi resta che seguire l'appuntamento, la terza edizione del Festival, l'Oxfam Festival, che arriva a Firenze. Grazie al direttore Roberto Barbieri per essere stato con noi.
Grazie a voi.
state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Should have seen a coma when it got a little brighter. With the name locked in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
Le 9:21 minuti, stiamo per concludere questa fascia di Newsline e tornerà nei suoi approfondimenti in versione serale alle 18:35, poi la cronaca al centro del notiziario dell'appuntamento con l'informazione delle 12:45, ma vi daremo anche particolari rispetto a una conferenza stampa molto attesa, ovvero oggi in regione viene presentata la 36esima edizione del Rock Contest di Controradio. Domani ci sarà la prima serata di selezione, l'appuntamento al Combo Social Club, ma oggi c'è l'appuntamento istituzionale, quindi con tutti i soggetti che sostengono il Rock Contest di Controradio e ricorderemo anche quali sono i principali premi. Io ricordo inoltre che sarà possibile seguire le serate online anche sui canali web, sito, pagina Facebook, canale YouTube di Controradio e Rock Contest a partire dalle 21:30. Dunque si parlerà di Rock Contest anche negli spazi giornalistici e redazionali di Controradio quest'oggi. Ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata. I'll be ready when I'm tired of the chase.
shall be ready. From here to the Voice, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Don't you know, there's a kingdom inside. Everyone living here is holy like a light that shines from your eyes. I'll be ready, and body and soul, I'll be ready. When the last post is called, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. When my calf will be charged, I'll be ready. When the valley is dark, I'll be ready. Like the 11 stars, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home.
Controradio.
Ever
walk that